Ciao a tutti, io sono Laira e questa è Con Cuffia. Nell'episodio di oggi vi racconto uno dei casi di cronaca nera più controversi e inquietanti degli Stati Uniti. Una storia fatta di successo, ambizione, bugie e sangue, tanto sangue. Parliamo dell'omicidio di José e Kitty Menendez, ma per capire cosa è successo davvero dobbiamo partire dall'inizio, dalla storia di José. José Menéndez nasce il 6 maggio 1944 a La Habana, Cuba. Suo padre è un calciatore famoso, sua madre una celebre nuotatrice. Non erano ricchi, ma vivevano bene, fino alla rivoluzione del 1953. Decide di lasciare Cuba e andare negli Stati Uniti, in Pennsylvania. A 16 anni non ha un soldo e non parla inglese, ma è determinato. Vuole diventare qualcuno. Capisce subito che l'istruzione è la chiave, così si iscrive alla Southern Illinois University e lì incontra la sua futura moglie, Mary Louise Anderson, anche chiamata Kitty. Kitty nasce il 14 ottobre del 1941, è brillante, elegante e viene da una buona famiglia dell'Illinois, ma è fragile, il divorzio dei genitori l'ha segnata profondamente. José la corteggia con insistenza, è carismatico, sicuro di sé, lei cede, ma la famiglia di lei non approva. Lui è un immigrato latino, non ha prospettive, è visto come inadatto. Così i due si sposano in segreto nel 1973. Lui ha 19 anni, lei 21. Dopo il matrimonio si trasferiscono a New York. José lava i piatti per pagarsi l'università, si laurea in contabilità. La sua carriera è fulminante, prima lavora alla Hertz, poi ne diventa presidente a 35 anni. Quando la Hertz viene acquisita dalla RCA, entra anche nel mondo della musica. Guadagna mezzo milione di dollari all'anno. È ufficialmente un uomo di successo. Kitty intanto lascia il lavoro da insegnante per crescere i figli. Nascono Lyle nel 1968 ed Eric nel 1970. La famiglia si trasferisce nel New Jersey, quartiere residenziale, scuole private, tennis, college prep, tutto perfetto. Ma la perfezione era solo di facciata. José vuole che i figli siano i migliori, li controlla, li guida, li plasma. Niente amici sfigati, niente libertà, solo risultati, solo immagine. Quando José ottiene un nuovo incarico alla Caro Loco, una casa di produzione a Los Angeles, la famiglia si sposta a Calabasas, in California. Kitty fatica ad adattarsi, le manca la sua vecchia vita e il suo matrimonio inizia a sgretolarsi. José la tradisce, lei lo sa, ma tace, per paura e per vergogna. Comincia a bere e a cadere in una spirale di psicofarmaci. Anche Lyle e Eric iniziano a crollare sotto la pressione. José è durissimo con Lyle, soprattutto per il suo aspetto. Perde i capelli a 14 anni e suo padre lo obbliga a mettere una parrucca. Eric invece si rifugia nello sport, nella scrittura, ma si sente invisibile. I due fratelli iniziano a ribellarsi, entrano in casa per rubare, vengono beccati. José protegge Lyle scaricando la colpa su Eric, che è minorenne. Da lì Eric inizia a vedere uno psicologo, il dottor Jerome Hosiel. Nel frattempo José continua a deludere Lyle, non viene ammesso subito a Princeton. Quando finalmente entra viene sospeso per aver copiato, torna a casa frustrato, vuoto. José, sempre più deluso, decide di tagliare loro i fondi. Siamo al 20 agosto 1989, la famiglia passa la giornata in barca, la sera José e Kitty sono a casa davanti alla TV, mangiano gelato. Lyle ed Eric escono, vanno al cinema, poi tornano indietro. Dicono di aver dimenticato la carta d'identità, ma quando rientrano i genitori sono morti. Kitty è stata colpita più volte, José ha la testa. Il massacro è brutale, quasi disumano. Lyle chiama il 911, piange, urla, Eric è in stato di shock. La polizia arriva, li interroga, ma non li perquisisce, non controlla neanche la macchina e lì, nascosti, ci sono i fucili usati per il delitto. Per giorni nessuno sospetta di loro, l'attenzione si sposta altrove, forse è stata la mafia? José aveva nemici nel mondo della musica e del cinema. I fratelli si fingono terrorizzati, si trasferiscono in un hotel, indossano giubbotti antiproiettile, assumono guardie del corpo, ma qualcosa non torna. Il giorno prima del funerale, Lyle compra 3 Rolex. Al funerale arrivano in ritardo, vestiti di tutto punto, e poi iniziano a spendere tanti soldi, viaggi, auto, vestiti. La polizia inizia a collegare i puntini. Scoprono che 2 giorni prima dell'omicidio avevano acquistato armi con un documento falso. Intanto Eric continua le sedute dal dottor Hosiel e un giorno crolla. Confessa tutto. Il dottore registra le conversazioni, coinvolge anche la sua amante che ascolta di nascosto e sarà proprio lei, per vendetta, ad andare dalla polizia. L'8 marzo 1990 Lyle viene arrestato. Eric è in Israele per un torneo di tennis. Rientra subito. L'indagine è chiusa, i colpevoli sono loro. Durante il processo, la difesa cambia tutto. I fratelli non sono due ricchi viziati, sono vittime. Dicono di aver subito abusi fisici, psicologici e sessuali da parte del padre fin dall'infanzia e accusano la madre di aver sempre saputo e taciuto. I media impazziscono, l'opinione pubblica si divide, c'è chi pensa sia tutta una strategia, c'è chi ci crede. Una cugina dei fratelli testimonia, Lyle mi disse da piccolo che suo padre gli toccava le parti intime. Il primo processo si chiude nel 1994, senza verdetto. La giuria è spaccata. Il secondo processo parte nel 1995. Dopo 3 settimane di deliberazione, il verdetto è chiaro, omicidio di primo grado. I fratelli Menendez vengono condannati all'ergastolo. Chiedono di scontare la pena nella stessa prigione, ma la richiesta viene negata. Io sono Laira e questo è Ray con Cuffia. Ci sentiamo alla prossima puntata.